negli Atti degli Apostoli tutto potete vedere tranne che la chiesa sia un parcheggio. Le persone arrivavano e non sapevano cosa sarebbe successo lì. Gli apostoli si susseguivano uno dopo l'altro negli insegnamenti, nelle predicazioni, ministravano, continuamente si ministrava e continuamente c'erano segni, prodigi, miracoli. Perché tutto questo? Perché tutti quelli che si aggiungevano alla chiesa e andavano alle riunioni e quindi entravano in questa assemblea, andavano lì per poter entrare alla presenza di Dio, stare nella gloria di Dio, entrare nella nuvola, sapendo che lì sarebbero accadute cose straordinarie. La Chiesa, quando si muoveva, muoveva anche la nuvola della gloria, perché la nuvola cammina con la Chiesa. E non dico camminava con la Chiesa, perché la nuvola è nella Chiesa. La nuvola è qui, ma siamo noi che dobbiamo avere la consapevolezza che la nuvola della presenza di Dio, la nuvola della gloria di Dio è qui. E la gente era consapevole di tutto questo, al punto che accorrevano da tutte le parti, da tutta la Giudea, dalla Samaria, da qualsiasi altro posto, venivano persone, portavano i malati, e siccome non c'era un luogo sufficiente per contenere tutta sta gente, stavano per le strade, nelle piazze, e gli apostoli passavano e ministravano, e a volte non riuscivano a ministrare su tutti, allora anche l'ombra degli apostoli collaborava e portava guarigione. Questa è la Chiesa. Nella Chiesa c'era una continua lode e adorazione. Nella Chiesa non ci sono freni a mano per stare, per rimanere parcheggiati. Nella Chiesa dovremmo togliere tutti i freni. Così come le persone quando vanno allo stadio tolgono i freni inibitori per poter fare il tifo per la propria squadra, e quando la squadra finalmente riesce a segnare fanno i pazzi, ma i pazzi sul serio, e tutti stiamo lì a guardare perché comprendiamo che quella è la gioia del gol che è stato fatto, stiamo vincendo, e nessuno pensa che quelli sono dei pazzi. Però se nella Chiesa le persone saltano, gioiscono, adorano il Signore, dicono alleluia e gloria a Dio e cominciano a cantare in lingue e parlano in lingue e parlano parole di fede, noi diciamo sono esagerati. Fratelli cari, se noi non togliamo i nostri freni, i freni della nostra religiosità, delle nostre tradizioni, dove nella Chiesa bisogna stare tutti ingessati. Ci bastano le statue perché ci sia qualcuno ingessato. Noi non siamo chiamati a fare le statue, neanche le belle statuine. Noi siamo chiamati a vedere la gloria di Dio che si muove, che è in azione, che è in movimento, perché questo diventa la speranza dell'umanità, la speranza della nostra generazione. Quando la Chiesa si muove, è in movimento. E molti qui vivete nel movimento dello Spirito Santo, ma dobbiamo fare la differenza, dobbiamo condizionare tutti gli altri. Dobbiamo fare in modo che il fuoco che c'è in noi, l'energia che c'è in voi, ragazzi, deve esplodere. Esplodere. Quando c'è un'esplosione, nulla rimane com'è. L'esplosione porta una rivoluzione, un'esplosione naturale, perché una bomba esplode, crea caos, disordine, confusione e nessuna cosa rimane più com'è. Nell'esplosione spirituale vengono distrutte tutte le opere del maligno. I luoghi celesti vengono scrollati, avvengono dei terremoti spirituali e nulla rimane com'è. Le persone vengono liberate, i malati guariti, le persone che avevano qualche esigenza, qualche bisogno e sono venuti con la speranza di poter vedere Dio in azione, quando entrano nella chiesa devono trovare questa risposta. Noi siamo la risposta di Dio all'umanità. La volta scorsa abbiamo visto, parlando di guarigione, perché lo Spirito Santo ci sta portando a vivere un tempo di insegnamento sulla guarigione per poter vedere la guarigione e quindi la potenza dei miracoli, il soprannaturale, regnare nella Chiesa e attraverso la Chiesa toccare la vita delle persone attorno a noi. E quindi abbiamo visto la volta scorsa, attraverso quello che abbiamo analizzato in Isaia 53, come guarigione, perdono dei peccati, malattie, infermità e trasgressioni, oppressioni, tutte queste cose sono state portate da Gesù sul suo corpo, sulla croce. Gesù è diventato malattia per noi perché noi potessimo avere guarigione. Gesù è diventato trasgressione perché noi potessimo essere chiamati giusti. È diventato peccato perché noi potessimo ricevere il perdono e diventare figli di Dio. Non più separati, ma finalmente una stessa cosa con Lui. E attraverso Isaia 53 abbiamo notato una cosa che per me è fondamentale, perché io sto continuando a vivere un po' tutto questo pensiero che lo Spirito Santo mi ha portato dentro e mi sta facendo elaborare. Cioè che il Padre non ha alzato una mano, non ha fatto nulla quando ha visto che Gesù è stato disprezzato, rigettato, non stimato, e poi ancora quando si è caricato delle nostre malattie, delle nostre infermità, delle nostre oppressioni, è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, è stato schiacciato dalle nostre oppressioni. E il Padre non ha fatto nulla. Perché? Questo ci fa comprendere che ogni cosa che Dio fa ha sempre uno scopo. Perché un padre che vede il figlio maltrattato e addirittura maltrattato in quel modo, non se ne sta lì a guardare senza muovere un dito. Io, se dovessi vedere uno dei miei figli maltrattati, sono subito lì. Mi ricordo una volta, vi racconto questa così, che ero con mio fratello Samuele, che ha 2 anni meno di me, quindi abbiamo quasi la stessa età. Anche lui è pastore a Palermo, ma a quel tempo eravamo adolescenti, eravamo ragazzini ed eravamo giù in piazza, abitavamo nel centro di Palermo, Palermo Storica, e stavamo facendo, mio fratello stava facendo così per gioco, il posteggiatore. E un, un signore che aveva parcheggiato la macchina lì nella piazza, lui si presenta come fanno i parcheggiatori, non fanno nulla, si presentano solo per poter avere le monete. E lui si è presentato vedendo questo ragazzino carino, bellino, magrolino. Quello ha preso una moneta, adesso non mi ricordo quant'erano, e gliel'ha data. È arrivato un altro, un ragazzo della zona, che voleva a tutti i costi quei soldi che gli erano stati dati. E se non glieli davano, se non glieli dava, avrebbe fatto ricorso ai pugni e schiaffi, così come ha fatto. Bene, quando io ho visto mio fratello, io ero molto magro, chi mi conosce da antica data sa che io ero molto magro, ero proprio, a me non c'era bisogno che mi facessero i raggi per vedere lo scheletro, io mi mettevano lì in controluce dove c'era la finestra e si vedeva subito lo scheletro, tutto quanto, tutte le ossa, si potevano contare tutte. Ma ricordo una cosa, che quando vidi mio fratello in quel momento maltrattato e c'erano questi due ragazzi che volevano fare i bulli con lui e lo avevano preso, l'avevano messo sotto, io, come si suol dire, non ci ho visto più. Sono andato lì e mi sono messo sotto quei ragazzi e ci è voluto un signore di una certa stazza per dividerci, perché io non avrei smesso di dare loro botte. Ero così. Ma cos'è che mi ha dato questa forza? Perché quelli erano dei ragazzi abituati a fare quel tipo di lavoro. Era la gelosia che avevo, stavano facendo del male a mio fratello più piccolo, quello che io dovevo proteggere, gli stavano facendo del male. E quindi sono andato lì e stavo facendo del male a quei ragazzi. E quindi quando io leggo Isaia 53, immagino cosa avrebbe fatto il padre vedendo maltrattare il figlio in questa maniera. E Gesù, da figlio di Dio, cosa avrebbe potuto fare? Preso, violentato, flagellato, poi messo sulla croce, inchiodato sulla croce. Lui si poteva schiodare, da figlio di Dio poteva manifestare potenza. Lui ha camminato sull'acqua, lui ha moltiplicato pesce e pane. Avrebbe potuto fare anche lì in quel momento qualcosa di straordinario. E invece né il padre né lui hanno fatto nulla. Perché? Perché la Bibbia dice: eppure egli portava le nostre malattie, si era caricato dei nostri dolori. E ne parla al passato, cioè come una cosa fatta. Tutto quello che ha fatto, tutte le sofferenze che ha patito, le ha patite, tutto quello che ha fatto, lo ha fatto per amore nostro, lo ha fatto per te e per me, per liberarci dalla malattia, per liberarci dal peccato, per liberarci dalla trasgressione, dal castigo, dalle infermità. E tutto questo Gesù lo ha fatto. Il Padre ha voluto che ci fosse quest'opera di redenzione completa. Ecco perché Gesù sulla croce dice: tutto è compiuto. Dio, quando c'è una malattia sul tuo corpo, Dio non deve fare una guarigione. Lui ti ha già guarito, lui ha già provveduto alla guarigione per te. Sapete, agli occhi di Dio, tutta l'umanità, per quello che Gesù ha fatto sulla croce, agli occhi di Dio tutta l'umanità è salvata, è perdonata. Sappiamo che però la salvezza si ottiene quando le persone riconoscono Gesù come Signore e Salvatore. E le persone sono subito salvate appena fanno la loro confessione di fede. Credono col cuore, dichiarano con la bocca. Ma Dio non deve fare un atto di salvezza. La salvezza già l'ha data in Cristo Gesù, in quel sacrificio stupendo, meraviglioso, sacrificio d'amore fatto sulla croce. È già compiuto. Allora quando parliamo di guarigioni, non stiamo parlando di qualcosa che Dio deve fare, ma di un'opera che il Signore ha già compiuto in Cristo. Cristo ha già portato la tua malattia, la tua infermità, si è caricato della tua malattia, della tua infermità. E se Lui si è caricato delle tue malattie, delle tue infermità, tu scarica la tua malattia e di alla tua malattia, allora tu non hai nessun diritto di stare qui su di me, perché Gesù ti ha già preso, quindi non devi stare con me. E come lo dice della malattia, lo dice dell'oppressione, lo dice della paura, lo dice dell'ansia, lo dice di tutte le malattie o di tutte le infermità anche nell'anima. Perché la Bibbia ci parla di guarigioni al plurale. Ci sono vari tipi di guarigioni. E quindi abbiamo, domenica scorsa abbiamo cominciato a vedere vari modi come Dio guarisce attraverso certi principi che ci vengono dalla Scrittura. E il primo che abbiamo trattato, il primo che abbiamo trattato domenica scorsa, è stato l'unzione dell'olio. E abbiamo visto quei due versi, quelle due scritture sull'unzione dell'olio, quella di Giacomo. Prendo gli appunti perché altrimenti loro si sentono abbandonati. Marco capitolo 6. I discepoli furono mandati, e quando Gesù mandò a due discepoli, e sapete, sembra che quando leggiamo la Bibbia la leggiamo solo al passato, ma la parola di Dio, voglio farvi sapere, che è al presente, e che tutto quello che dice è per il presente, è per ora. Gesù non ha mandato solamente i discepoli a due allora, dando loro autorità sui demoni e il potere di guarire ogni malattia e ogni infermità, la potenza e l'autorità di risuscitare i morti, di mondare i lebbrosi, di dare la vista ai ciechi, l'udito ai sordi. Ma Gesù ancora oggi continua a mandare discepoli, cioè persone che hanno deciso di seguire Cristo e di essere al suo servizio. Per favore, fai la domanda alla persona accanto a te: ma tu sei al servizio di Cristo? Perché se sei al servizio di Cristo, sei un suo discepolo. Se sei un suo discepolo, sei mandato da Gesù. Perché subito dopo i 12, Gesù ha mandato i 70. E dopo aver mandato i 70, prima di andare via, ha mandato tutta la Chiesa. Il grande mandato di Matteo 28, dal verso 18 al verso 20. Andate dunque, ogni autorità mi è stata data in cielo e sulla terra, andate dunque. Non ha detto rimanete dunque fermi, non fate nulla. Ha detto andate dunque. Quindi abbiamo visto che una delle cose che facevano i discepoli, che ungevano d'olio molti infermi e li guarivano. Però dobbiamo sempre notare i due tempi: ungevano d'olio gli infermi e li guarivano. Anche Giacomo aggiunge lo stesso principio. L'unzione dell'olio non è la guarigione, ma in quel momento tu stai semplicemente con un segno dichiarando la potenza dello Spirito Santo sulla vita di quella persona, perché l'olio sta a rappresentare il carattere, la personalità e la persona dello Spirito Santo. È Lui che in questo momento viene per guarirti. E poi subito dopo tu dichiari la guarigione, dopo aver unto. Infatti Giacomo, in Giacomo 5, poi ci dice: se c'è qualcuno di voi infermi, chiami gli anziani della chiesa. Cioè, se c'è qualcuno che è infermo a casa, non si può alzare, è fermo a letto e non si può alzare, allora chiami gli anziani della chiesa ed essi preghino per lui, lo ungano d'olio e la preghiera della fede salverà il malato. Però vedete, sono sempre due momenti distinti: lo ungano d'olio e la preghiera della fede salverà, perché è sempre la fede che funziona. L'olio è un segno e non ha importanza, dice, ma che tipo di olio deve essere? Perché tante volte si fa tutti studi particolari sul tipo di olio, che deve essere un olio profumato, un olio che deve contenere diverse cose per poter dire che è un olio sacro. Allora, quello che è importante non è l'olio. L'olio deve essere extravergine d'oliva. Di extravergine devi avere la fede. L'olio, quello che trovi, usi. Senza esagerare, sì. Senza esagerare. No, no, possibilmente l'olio delle macchine non lo usare. E quindi abbiamo visto l'olio che veniva usato dai discepoli di Gesù, e d'altronde i discepoli, nell'usare l'olio, perché lo usavano? Perché facevano l'unzione dell'olio? Perché l'hanno visto fare a Gesù, perché hanno imparato dal Maestro, e quindi anche loro hanno fatto la stessa cosa. Ora voglio parlarvi stasera di un altro modo come si porta la guarigione, e quindi come si ministra la guarigione, con i doni di guarigioni. Prima Corinzi capitolo 12, leggiamo dal verso 7, così ci facciamo un po' un riassunto, andiamo a riprendere un pochino i doni dello Spirito Santo, i carismata. Ora a ciascuno è data la manifestazione dello Spirito per l'utilità comune. Qui c'è un principio molto importante, che a ciascuno è data, riprendi il verso di prima, il verso 7, a ciascuno è data la manifestazione. Non c'è scritto che a ciascuno sono dati i doni, ma la manifestazione dello Spirito, che poi viene anche chiamata l'unzione. A ciascuno viene data l'unzione, a ciascuno viene data la manifestazione dello Spirito. Questo significa che tu devi stare attento a questa manifestazione, tu devi avere intimità con lo Spirito Santo, tu devi essere sensibile allo Spirito Santo e permettere allo Spirito Santo di usare te. A ciascuno è data la manifestazione dello Spirito perché tu possa fare vedere a tutti quanto sei santo, spirituale, bravo. E per questo? Per l'utilità comune. L'unzione non è mai per te. L'unzione è su di te per gli altri. Cosa disse Gesù? Lo Spirito del Signore è su di me. L'unzione del Signore è su di me. Per questo Egli mi ha unto. Per evangelizzare i poveri, per fasciare i cuori rotti, per ridare la vista ai ciechi e l'udito ai sordi, per liberare i prigionieri, aprire il carcere a quelli che sono tenuti in cattività e per annunciare l'anno di grazia del nostro Dio. Cioè per gli altri. L'unzione non è per te, non è mai per te. L'unzione è per servire, l'unzione è per il servizio, e il battesimo nello Spirito Santo è per questo motivo. Tu sei stato riempito di Spirito Santo per poter servire nella potenza dello Spirito Santo. E quando diciamo nella potenza dello Spirito Santo, non stiamo dicendo un servizio qualsiasi, un normale servizio da fare. Faccio il mio servizio, faccio la mia parte, certo in chiesa qualche cosa bisogna pure farla. Fratelli cari, tutto quello che si fa nella chiesa e come chiesa ha bisogno sempre dell'unzione dello Spirito Santo. Perché deve essere sempre un servizio soprannaturale, ripieno di potenza. Da questo gli altri vedranno che la Chiesa è soprannaturale, è il corpo di Cristo e che Dio è presente. Ogni tanto se vi va di fare un salto di gioia, fatelo. Quindi ora a ciascuno è data la manifestazione dello Spirito per l'utilità comune. Avanti. A uno infatti è data per mezzo dello Spirito parola di sapienza, a un altro secondo il medesimo Spirito parola di conoscenza e prosegue e fa tutto l'elenco dei doni carismatici, i doni dello Spirito Santo, che voi sapete sono 9 doni divisi a gruppi di 3, 3 gruppi di 3, e ci sono i doni di ispirazione, i più piccoli, poi ci sono i doni di potenza. Tra i doni di potenza ci sono i doni di guarigioni. E ora lo leggiamo, continua. A un altro fede, dal medesimo spirito, a un altro doni di guarigioni, ognuno dica doni di guarigioni. E all'inizio abbiamo letto che a ciascuno è data la manifestazione dello Spirito e quindi fa l'elenco di tutte le manifestazioni dello Spirito quando siamo riuniti come corpo di Cristo, quando siamo Chiesa. Sapete cosa significa quello che sta descrivendo qui l'Apostolo Paolo? Sta dicendo: queste sono le riunioni della Chiesa. Quando vi incontrate, ci devono essere queste manifestazioni dello Spirito Santo. Altro che garage, altro che parcheggio. C'è movimento, un continuo movimento. Il movimento è la potenza dello Spirito Santo che si muovono. E lì le persone che entrano, e quando uno entra malato, sa se se ne ritornerà sicuramente guarito. E ci sono persone che vengono con le oppressioni, con legami di demoni, perché ci sono delle maledizioni, a volte anche generazionali, e vanno via completamente liberati. Perché Gesù ha detto: conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. E così per tutte le altre cose, per tutti i bisogni. Perché con Dio tutti i bisogni vengono incontrati e soddisfatti. Doni di guarigioni. E poi continua per mezzo del medesimo Spirito. Ha un altro potere di compiere potenti operazioni. Ha un altro profezia, un altro discernimento degli spiriti. Verso 10. A un altro diversità di lingue, a un altro l'interpretazione delle lingue. Verso 11, or tutte queste cose le opera quell'unico e medesimo Spirito che distribuisce i suoi doni a ciascuno in particolare come vuole. Per favore, non dire: io quanto mi piacerebbe avere il dono di parola di sapienza, oppure qualche altro, io vorrei il dono di operare miracoli. Lascia perdere, non è questo l'intento, non devi andare in questa direzione, la direzione è un'altra. Signore, io voglio essere usato da te, sono qui, sono uno di quei ciascuno, so che tu mi vuoi usare con qualsiasi dono, non ha importanza quale dono, ma tu usami, Signore, usami per la tua gloria e per l'utilità comune, per il bene comune, per vedere miracoli. Questa è la Chiesa, il luogo dei miracoli. C'era, mi viene in mente, quel luogo, credo che era la piscina di Betesda, dove erano parcheggiati o posteggiati tutti i malati, in attesa che una, due volte l'anno veniva un angelo che muoveva le acque, il primo che si buttava nell'acqua era guarito. Terno al lotto. E molte volte le chiese sono così. Si spera che una volta ogni tanto possa succedere qualcosa, possa accadere qualcosa, che ci sia una visitazione, che venga un angelo e faccia qualcosina, che si muova qualcosa. E dopo che è successo qualcosa di questo genere, se ne parla per tanto tempo. E si parla sempre di quello, si scrivono i libri su quella testimonianza e si raccontano sempre le stesse storie. Ma questa non è la Chiesa. Quello era un posto dove le persone speravano di poter arrivare per primi nell'acqua e prendere finalmente quel colpo di fortuna. Ma Gesù si reca proprio lì appositamente per poter dire ad un uomo, a uno qualsiasi che era lì, che mancava di fede, come tutte le persone che erano lì e mancavano di fede, vuoi essere guarito? La domanda che Gesù gli fa è: vuoi essere guarito? Vuoi essere guarito? E che malattia hai? E quell'uomo che era lì paralitico sul suo lettuccio, ma io non ho nessuno. Guardate un po', la sua risposta è in base a quello che si viveva in quell'ambiente. Non ho nessuno che quando arriva l'angelo e muove le acque mi prenda e mi butti in acqua. Anzi, se ho bisogno sempre di qualcuno tra l'altro che mi prenda, perché io non mi posso muovere, sono paralitico. E allora per chi stai lì? La gente vive così, sopravvive così, sperando in qualcosa che non accadrà mai. Allora Gesù gli dice, in quel momento, io ti dico, te lo dico io, perché Gesù l'ha fatto, l'ha compiuto sulla croce, io ti dico che ho compiuto tutto questo, che ho portato la guarigione dove c'è malattia, che ho portato speranza dove c'è disperazione, io ti dico, alzati, prendi il tuo lattuccio e vattene da qui! Non stare più in questa condizione, non stare in ambienti di questo genere, non è l'ambiente della fede. Invece negli Atti degli Apostoli vediamo la vera Chiesa e l'Apostolo Paolo scrive per mettere ordine, perché c'era un po' di disordine nella Chiesa di Corinto, che era una Chiesa, tra l'altro era una Chiesa carnale. Ora io a volte mi sbatto la testa al muro perché dico, era una chiesa carnale, ma aveva tutti i doni dello Spirito Santo in manifestazione. Allora qual è la differenza con la chiesa di Corinto? Perché carnalità ce ne abbiamo, quella ce l'abbiamo. Ma loro come che avevano la manifestazione dello Spirito? Perché avevano la fede. Perché quando si riunivano avevano fede che la potenza di Dio era lì con loro. Avevano fede che lo Spirito Santo si muoveva, che le cose non potevano rimanere così com'erano. Avevano fede che ogni volta che si riunivano, Dio era presente. E qualcosa doveva per forza accadere. Doni di guarigione. Poi parla, nel contesto si parla di doni carismatici, poi dice che lo stesso Spirito ha messo anche i doni ministeriali per il bene della Chiesa, e poi quando fa di nuovo l'elenco dei doni ministeriali parla di guarigioni. Tutti compiono forse guarigioni o tutti hanno i doni di guarigioni? E poi tutti hanno il dono di potenti operazioni? La risposta è no, altrimenti non ci sarebbe la domanda. Ma la cosa importante è che personalmente forse non hai quel dono di guarigione, ma che nella Chiesa e che quando ci riuniamo tutti i doni sono presenti. Solo che noi dobbiamo crederci e dobbiamo muoverci in armonia con lo Spirito Santo. Quando siamo insieme, sorelle e fratelli cari, noi dovremmo essere lì pronti per poter ricevere la manifestazione dello Spirito Santo. Di non aspettarsi che avvenga qualcosina con il predicatore. Va bene che il predicatore possa avere quella veemenza, quel vigore, quell'entusiasmo per poter per fare in modo che ci sia qualcosa, che un tocco di Dio arrivi. Ma non aspettare questo, perché Dio vuole usare te. Ora a ciascuno è data. A ciascuno è data. Per favore, dia alla persona accanto: a te è data la manifestazione dello Spirito. Andiamo ad un altro modo. Abbiamo visto i doni di guarigione, e c'è bisogno dei doni di guarigione. Perché doni di guarigione al plurale? Tra l'altro perché ci sono vari tipi di guarigioni. Ci sono guarigioni nel corpo, per malattie, infermità nel corpo, ma ci sono anche guarigioni nell'anima. Gesù stesso parla dell'unzione per fasciare i cuori rotti, per liberare quelli che sono in cattività, gli oppressi. Quindi ci sono guarigioni nell'anima, guarigioni mentali, e conseguente liberazioni, anzi prima la liberazione, poi la guarigione. E tutte queste cose sono state date alla Chiesa per mezzo dello Spirito Santo. Noi abbiamo tutte, non ci manca nulla per vedere la gloria di Dio in manifestazione. Solo che dobbiamo cominciare a consapevolizzare che le manifestazioni dello Spirito Santo sono per ciascuno e che io devo essere pronto a collaborare con lo Spirito Santo quando ci riuniamo. Quando la domenica siamo qui, con che spirito venite? Con quale spirito venite? Perché c'è il culto e bisogna andare al culto? Oppure perché sappiamo che il Signore deve operare miracoli, segni, prodigi, che viene la parola che ci edifica, che noi andiamo nel soprannaturale, che non rimaniamo ancorati nelle nostre sedie, che non dobbiamo mettere il freno a mano, ma che cominceremo ad andare in alto, come abbiamo cantato. E la nuvola della gloria si manifesta ed è qui su di noi. Ogni giorno il popolo di Israele nel deserto sapeva di avere la nuvola presente, o per essere protetti dal sole cocente del deserto, o la notte per avere caldo e per tenere le bestie lontane, quindi protezione e calore. Ma ogni giorno sapeva che la nuvola era presente, e la nuvola stava a rappresentare lo Spirito Santo, la potenza dello Spirito Santo. Cosa li ha protetti dall'ira furiosa del faraone con tutto il suo esercito? La nuvola di fuoco. La nuvola di fuoco ha tenuto lontano l'esercito del faraone. Il faraone era furioso, arrabbiato, li voleva distruggere lì con tutta la rabbia che gli usciva dal corpo. Ma c'era la nuvola di fuoco e non potevano andare oltre. E quella nuvola di fuoco ha permesso a loro di attraversare tranquillamente, serenamente il mare che si era aperto. Ora, fratelli cari, se quel popolo che ha vissuto nel vecchio patto, nell'antico patto, ha potuto vivere in quel tipo di soprannaturale, in quel tipo di potenza divina, quanto più noi possiamo vivere nella potenza di Dio per tre cose almeno. Primo, perché abbiamo un nuovo patto che è migliore di quello vecchio. Secondo, perché abbiamo lo Spirito Santo dimorante, lo Spirito Santo è presente. Lì era nella forma di una nuvola, ma qui è presente, è dentro di te. Tu sei il tempio dello Spirito Santo. Ma ci pensi? Tu sei il tempio dello Spirito Santo. Lì dovevano stare distanti. C'era l'arca e dovevano stare distanti dall'arca, dove c'era la presenza di Dio. Ma ora invece Dio è venuto ad abitare dentro di te, tu sei il tempio dello Spirito Santo, sei la casa di Dio. Dio con te farà prodezze attraverso la tua obbedienza. E stavo dicendo proprio che nel deserto questo popolo non ha mancato di nulla. Aveva protezione durante il giorno, protezione durante la notte. I nemici non si potevano avvicinare. Non solo, Dio ha provveduto per loro per 40 anni. Ha provveduto in modo soprannaturale cibo, acqua, vestiti, scarpe, gli animali per mangiare e per avere tutte le altre cose. Dio provvedeva quotidianamente per i loro bisogni, eppure loro vivevano nell'antico patto. Noi, e nell'antico patto, non si poteva essere figli, si era servi. Noi siamo figli. Tu sei parte della famiglia di Dio, sei nella famiglia di Dio e Dio si prende cura di te. E ora molto brevemente e molto velocemente, quest'altro modo di ministrare la guarigione, l'imposizione delle mani. Quindi abbiamo visto i doni di guarigioni, l'imposizione delle mani. Marco capitolo 16, dal verso 15 al verso 18. Poi disse loro: andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo a ogni creatura. Chi ha creduto ed è stato battezzato sarà salvato, ma chi non ha creduto sarà condannato. Voi sapete che le persone, a causa delle tradizioni, pensano o credono che di non poter ottenere nulla da Dio, forse Dio li può salvare per qualche buona opera che possono fare. Ma la salvezza non è per opere, non è per le buone opere che possiamo fare, perché altrimenti non c'era bisogno che veniva Gesù dal cielo. Ma Gesù è venuto per salvare ciò che era perduto, ha cercato ciò che era perduto e lo ha salvato col suo sacrificio. Tutta la differenza sta in chi sto credendo. Le persone sono salvate perché credono, semplicemente perché credono in Gesù. E Dio, quando si avvicina a qualcuno e crede nel sacrificio di Gesù sulla croce, in quel momento non guarda il suo passato, quante cose ha fatto, quante cose cattive ha fatto e quante cose buone ha fatto, e poi facendo il conto gli dice: non ti posso salvare, mi dispiace, ti sei comportato male. Perché se Dio dovesse fare così, non si salverebbe nessuno, perché la Bibbia dice che non c'è nessun giusto sulla terra, neppure uno, nessuno può essere salvato. Ecco perché Gesù è andato sulla croce, perché Lui ha preso tutti i tuoi peccati, Lui ha preso le tue maledizioni, Lui ha preso la tua separazione da Dio a causa del peccato e l'ha inchiodata sulla croce sul suo corpo, rendendo libero te, e attraverso la tua fede ti ha salvato. Tu sei salvato per grazia mediante la fede. Diglielo alla persona accanto: tu sei salvato per grazia mediante la fede. Quindi abbiamo letto nel verso 16, verso 16, chi ha creduto ed è stato battezzato sarà salvato, ma chi non ha creduto sarà condannato. Questa è tutta la differenza, credere o non credere. Se tu credi sei salvato, se tu non credi sei perduto. E poi, verso 17, e questi sono i segni che accompagneranno quelli che hanno creduto. Nel mio nome scacceranno i demoni, parleranno nuove lingue, verso 18. Prenderanno in mano dei serpenti, anche se berranno qualcosa di mortifero non farà loro alcun male. Imporranno le mani agli infermi e questi... Dio non dice se tu sei speciale potrai guarire, ma semplicemente se ubbidisci al comando, perché il comando è andare. Se tu vai per predicare, se tu vai per annunciare il Vangelo, tu hai i segni che ti accompagnano. Perché molte volte non succede nulla quando facciamo qualcosa? Perché noi non andiamo, non ubbidiamo, non stiamo ubbidendo al mandato. Ma se tu vai, andate, predicate ad ogni creatura. Quando tu ubbidisci al mandato, se tu vai, tu sei accompagnato dai segni. La fede rende tangibile i segni che ti sono stati dati in Cristo Gesù. E l'ultimo di questi segni è: imporranno le mani agli infermi ed essi guariranno. Vuoi vedere miracoli e guarigione accadere? Ubbidisci al comando di Gesù, semplicemente. Ubbidiscilo. Vai, annuncia il Vangelo, vai per annunciare il Vangelo. E mentre annunci il Vangelo, se quella persona ha una malattia, un'infermità, in quel momento digli semplicemente: io ti dichiaro guarito nel nome di Gesù, e gli imponi le mani. Non ti preoccupare per quello che accadrà, perché quello che accadrà è che il malato guarirà. Non ti preoccupare di quello che diranno gli altri: ma che sta facendo? Perché è probabile che le persone lo dicano: ma che sta facendo? Ma com'è questo? È strano. Mette le mani in testa. Cosa ha fatto? Cos'è? Pranoterapia? No, è in posizione delle mani. Ditegli semplicemente così: è in posizione delle mani. Non sono le mani, è l'ubbidienza al mandato di Gesù. Perché tu stai ubbidendo per annunciare il Vangelo, tu puoi imporre le mani e i malati guariscono. Basta, non, so una cosa, so semplicemente una cosa, che il Signore opera con il credente quando noi ubbidiamo. Non voglio andare oltre, voglio che ci alziamo. Le tue mani.